corso sulla sapienza, su quello che è il secondo filo che abbiamo seguito nel labirinto del Coelet. Il primo è la vanità, il secondo la sapienza, il terzo è Dio. E concludavamo l'altra volta con quegli umili assaggi della saggezza che si forma, si vive, no? Si cerca nelle cose di tutti i giorni, nel campo della parola, dell'avere e nel campo della sessualità, della donna in particolare. Temi non trattati sistematicamente da Coelet, abbiamo visto, ma con frammenti abilmente sparsi in questa composizione complessa, dove torna e ritorna continuamente l'intreccio della vanità, della sapienza, della fede, no? Senza che una cancelli l'altra, senza che una arrivi in successione all'altra, perché a noi piacerebbe fosse così, no? Un discorso sul fatto che tutto è vano. Poi c'è la sapienza e alla fine finalmente la soluzione del dramma che è Dio. Invece restano insieme sempre, nel 48 della realtà. E comunque appunto è significativo, questa è la nota con cui faccio la coda al discorso dell'altra volta per collegarmi. È significativo che per ciascuno di questi temi la parola, l'avere e la donna, ogni volta il discorso di Coelet termini con una prospettiva su Dio. Rivediamo brevissimamente, dunque, capitolo 5, versetto, vabbè, il capitolo 5, ricordate, non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferir parola. Dalle molte preoccupazioni vengono i sogni, dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Quando parli con Dio tieni la parola, se fai un voto mantienilo. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, eccetera. Poiché dai molti sogni provengono molte delusioni e molte parole. Conclusione di questo passo. Abbi dunque il timor di Dio. Cioè il timor di Dio è il limite vero della parola. Il timor di Dio è ciò che ci deve impedire di abusare della parola. Ogni volta che parliamo, siamo chiamati a ricordarci che Dio è la parola. In principio era la parola. Questa è la fonte e questo è il limite della nostra parola ed è l'ultima parola di Coelet sulla parola, no? C'è la parola di Dio sotto, sopra, alla fine, in principio. Perciò quando parli, ricordati. Abbi il timore della parola di Dio, di cui tu sei una traccia, di cui sei segno, no? Secondo, quanto all'avere. Ricordate il passo, capitolo 11, getta il tuo pane sulle acque perché con il tempo lo ritroverai, però datti da fare, non star lì a vedere le nubi che non dici piove, non fai mai niente con le mani in mano, ma la mattina semina il tuo seme, la sera non dà riposo le tue mani, eccetera. Versetto 5. Come ignori per qual via lo spirito entra nelle ossa dentro il seno di una donna incinta, così ignori l'opera di Dio che ha fatto tutto, che fa tutto. Cioè tutto il discorso sull'avere, tu datti da fare, tu procura denaro, tu lavora, tu sii operoso nel mondo, però sappi che Dio fa tutto. Sia ciò che abbiamo, sia ciò che facciamo, dobbiamo ricondurlo a questa verità ultima, che radicalmente, ultimamente è Dio padrone della nostra opera, padrone di questo bene che tu devi dare con generosità, con larghezza. No? E infine, quello ce lo ricordiamo di sicuro, capitolo 7, versetto 29. Per il discorso sulla donna e sull'uomo, sull'uomo e sulla donna, l'ultima parola, ricordate, è che Dio ha fatto. Vedi, versetto 29, solo questo ho trovato. Dio ha fatto l'uomo retto, ma essi cercano tanti fallaci ragionamenti. Quindi ogni cammino della sapienza, parola, soldi, economia, avere, sessualità, ogni cammino ci riconduce al punto decisivo, cioè ciò che Dio fa. Ciò che Dio fa. E quindi siamo ricondotti al nostro ultimo filo, al nostro ultimo tema centrale, Dio. E il discorso di stasera sarà appunto, inizierà, perché fino alla fine adesso seguiremo questo tema intrecciatissimo e complicato, del discorso che Coelet fa di Dio, che Dio è quello di Coelet, o chi è Dio per Coelet. Ma intanto vorrei dare un epilogo a questo discorso e un collegamento a questo discorso sulla sapienza, sottolineando in conclusione che tutto il discorso di Coelet mette in luce, abbiamo visto, la grande crisi. La sapienza di Coelet è un sapere critico della crisi. Ci porta sulle soglie della decisione di fronte a Dio, lo vedremo, non accompagnandoci dolcemente coi gradi della sapienza, ma nel tormento della crisi, crisi delle morali o della morale, della filosofia, crisi dei costumi, crisi dei fondamenti, crisi delle grandezze, crisi della politica, crisi insieme dell'uomo e della società. E questo rivelare la crisi o la vanità, no? È essenziale perché fa apparire il nascosto, perché fa apparire la forza, la presenza di ciò che in situazioni, virgolette, normali non si vede, resta nascosto, non si incontra. È solo l'occhio della crisi, che vede cos'è che c'è da decidere realmente in una situazione, nella vita, diciamo. Ma una parola su questa crisi, che mi pare categoria modernissima. Avrete notato che Coelet non ha quella visione antitragica che è tipica di tante religioni, anche di tanti discorsi spirituali, no? Che salvano solo ciò che è buono, ciò che è bello, ciò che è giusto. Invece sa il tragico, compreso il male, compreso tutto, è un incidente. Certe divinità, compresa quella cristiana, tenuta buona solo se salva le cose buone per noi. Non appena entra qualcosa di tragico nella vita, va subito in crisi quest'idea di Dio così molliccio. Non regge. C'è una piccola disgrazia, subito dice, ma allora io non credo, allora Dio non mi ha aiutato, allora Dio mi ha punito. Ma da che cosa viene questa perversità di atteggiamenti nei confronti di Dio? Viene da questa visione non critica, da questa visione spiritualista, antitragica della realtà, armonica della realtà, sognante della realtà, angelicata, non so come si può dire appunto, non reale appunto. Coelet non considera il disordine, il non senso, l'incoerenza, la contraddizione, il tragico appunto, come degli incidenti, come elementi secondari, aleatori, come aspetti che bisogna solo eliminare o razionalizzare, ma sono un aspetto inerente alla vita umana, alla vita sociale. Nel reale, Coelet integra il disordine e la contraddizione. Questo è straordinario. E forse per questo è stato per tanto tempo rifiutato o cancellato o tenuto nascosto o reinterpretato in senso moralizzante, ascetico. Si è usato vanità delle vanità del Coelet per farci fuggire dal mondo, no? Si è usato vanità del Coelet per gli spirituali che vivono in convento. Che ha fatto questa una visione antitragica della realtà e della vita, che riconosce come umano solo l'ordine, la pace, la logica, la non contraddizione, la conciliazione, le regole, le leggi, la regolarità, la coerenza, l'armonia, mentre il rumore nella comunicazione, si dice così appunto, ciò che non è pulito nella comunicazione, il rumore, il disordine, la perturbazione, sono la normale, l'accidentale che bisogna eliminare o spiegare, ridurre, rimandare, no? E per di più, per lo più, appunto, Dio interviene esattamente a cancellare il negativo, il disordine, a salvare il positivo, no? Dico è moderno perché il pensiero moderno in fisica, in biologia, in sociologia, in filosofia è pensiero della complessità, è pensiero del tragico, è pensiero della non riducibilità all'ordine. Ci ha condotto il pensiero moderno a considerare il disordine, l'incidente, il rumore non solo come imbarazzante e paradossale, ma come esistenziale, come fondamentale, come rivelatore. E Coelet, alla sua maniera, avete sentito più volte, ha già detto 3.000 anni fa questo, integrando nel suo pensiero ciò che è paradossale, contraddittorio. Lo fa affermandolo esplicitamente più volte, ma lo fa anche nella maniera di costruire tutto il suo discorso, che è paradossale, appunto, è contraddittorio, è per antitesi. Pensiero che fa apparire senza paura tutti i buchi dell'essere, tutte le voragini, le mancanze, i buchi del nostro sapere, i buchi della realtà sociale, della politica, dell'economia, eccetera. Va al di là dell'uomo bello e buono, dell'ideale greco, bello e buono, ragionevole e sano, che esclude disordine, rottura di equilibrio, e propone l'uomo e la società come sistemi, oggi si direbbe complessi, che comportano antagonismi e salti e disordini. Coelet ci descrive proprio questo, mettendo in luce tutti gli sregolamenti della realtà, tutti gli aspetti contraddittori, e lo fa con una forza tale di realismo, che non siamo di fronte a un sistema, a una teoria sul tragico, ma siamo di fronte a una lettura che ci obbliga a considerare questi elementi sregolati e contraddittori come parte integrante dell'avventura umana. La crisi diventa così un rivelatore della realtà e si potrebbe dire un effettuatore. La crisi è ciò che fa vedere ed è ciò che fa fare. Coelet rivela la crisi e la crisi rivela il profondo, nascosto. Ma la crisi è anche un effettuatore, nella misura in cui si prende coscienza di questa realtà, appare l'esigenza di cambiare, di far cambiare, di fare. La crisi mette in moto tutto ciò che può portare al cambiamento e alla trasformazione. E questo è l'obiettivo di Coelet, che sembra così poco comprensibile. Mentre invece in genere le anime pie fanno cambiare niente. Abbiamo sentito più volte Coelet dire la situazione dell'uomo è assurda e ogni sforzo è vano. Ma questa non è ragione sufficiente per sottrarsi alla vita, per scoraggiarsi. Al contrario, tutto ciò che la tua mano trova a sua portata da fare, per fare, per vivere, sarebbe meglio dire. Non c'è bisogno di ridurre la realtà a cosa bella, semplice. La realtà è complessa e caotica. Tu devi riconoscerne la complessità e vivere. Beh, non è un discorso appunto che possiamo far nostro e condurre su altre problematiche, ma intuiamo dove va a finire, no? La negazione della complessità e della irriducibilità della realtà e della tragicità della realtà. La negazione di questa complessità è alla radice di tutti i dualismi, di tutte le formule che tagliano il reale, che lo scappano, ecco, per dire, di tutte le evasioni e anche di tutte le violenze, perché la violenza è sempre tentativo di ridurre all'uno, di ridurre al semplice ciò che è complesso, no? Di negare la complessità, la diversità. Tutte le forme di violenza, dalle più spirituali alle più fisiche, sono alla radice negazione della complessità. Pensiero della crisi, dunque. Crisi, cioè cernita, abbiamo visto, no? Selezione, analisi, si direbbe oggi. Distinzione delle parti per analizzarle. Ed è proprio ciò che fa il re di Gerusalemme. Egli procede a una cernita di tutto. Tutti i valori, tutte le certezze. Ed è convinto, l'abbiamo sentito più volte, che fino a che non si è analizzata cosa per cosa, ogni cosa, e fino a che non si è analizzata la vanità di tutto, non si è fatto niente, non si può cominciare niente, non si ha il diritto di dire niente. Cernita e poi giudizio, crisi. Giudizio, sentenza. Il re di Gerusalemme, figlio di Davide, ha accumulato sentenze. È uno specialista in sentenze, in quei giudizi esemplari che hanno fatto di Salomone il modello della sapienza. Ma se Salomone, Coelet, è il grande enunciatore di sentenze, lo è perché formula un buon giudizio. La sentenza è un buon giudizio se conclude con un giudizio, un lungo e attento processo di analisi. Ecco perché il libro di Coelet è tutto un lungo processo, anzitutto con se stesso, no? E con tutto. Terzo, una cernita, un'analisi, un giudizio, una sentenza incessante, in processo. Terzo, crisi vuol dire decisione. La crisi è il tornante, è il momento decisivo. La crisi non è un incidente in una morale, per esempio, o in un sistema di società che per il resto vanno così bene. Essa è, ricordiamo che il Vangelo è la crisi, è una crisi. Per Gesù è la crisi, appunto, non puoi aspettare neanche un minuto, devi decidere. Questo è il Vangelo. La crisi è il momento della decisione, il momento decisivo, quello nel quale bisogna scegliersi e impegnarsi. Ecco Coelet. Proprio in quel momento, proprio a quel tornante, si situa in profondità ciò che permette la diagnosi. Decidendo, si vede. La crisi è sempre ciò che permette di fare una diagnosi sulla vita di un uomo, come sulla vita di una società. E si capisce, quel tema che abbiamo toccato più volte e anche esplicitamente, la sapienza di fronte alla finitudine della morte, no? La grande crisi è la morte. La morte è la crisi ultima ed è proprio a partire dalla morte che noi possiamo produrre la diagnosi decisiva. Per cui far apparire la crisi o la vanità, no, non è qualcosa di pessimista, tantomeno è qualcosa di dannoso, di nocivo, di maligno, no? Al contrario, la scoperta della crisi fa apparire la possibilità di una diagnosi. e l'esigenza di un cambiamento. La diagnosi critica è un uscire dal determinismo di un sistema e aprire la libertà. In situazioni di crisi l'uomo viene a trovarsi in una indeterminatezza, in un'indeterminazione che permette il gioco della libertà. Ma è così in Coelet? O Coelet è un furbo? O Coelet è uno di quelli che ci conduce sistematicamente alla crisi per offrire poi, già pronta in tasca, la soluzione? E il suo è solo un giocare a far apparire la crisi. Come se Coelet dicesse: seguitemi un po', vi faccio vedere io cos'è il mondo, non vale niente. L'uomo non vale niente. La saggezza non esiste. E quando si è fatta tabula rasa, viene tirata fuori la carta vittoriosa. C'è solo Dio. Dio è la soluzione, la spiegazione. Con Dio la crisi è risolta. Che è esattamente poi l'atteggiamento che noi abbiamo verso la religione, no? Perché non accettiamo che la religione mette in crisi? Almeno lei non mette in crisi la religione. Quando esattamente la fede è il cuore della crisi, il cuore. Sta di fronte a Dio, è la grande crisi, è la grande lotta, è la scelta decisiva, è il rischio supremo, no? Non entra di sicuro tra le cose che ci devono rassicurare. È la sicurezza, ma lui però, non tra le cose che rassicurano. Le cose sono quel che sono. Un po' rassicurano, un po' deludono. E Dio non le cambia. Conosciamo bene questa apologetica che oppone il mondo cattivo alla Chiesa, in cui bisogna entrare se vogliamo star bene, no? Che oppone la vita malvagia dell'uomo senza Dio alla vita felice dell'uomo con Dio, o che predica il peccato per condurre l'uomo a piegarsi alla grazia, no? Che fa del mondo la valle di lacrime per offrire il paradiso, no? Che parla male del corpo per dire che bisogna salvare l'anima, eccetera. Ora, non mi pare, appunto, spero che si sia già visto con questa insistente lettura, ma lo si vedrà anche in questa analisi, Coelet mi pare che non usi questo procedimento di tirar fuori Dio dall'esperienza della vanità. Coelet non fa una dimostrazione, un'argomentazione, come a dire: vedi, niente regge, solo Dio regge. Non stabilisce legami di causa-effetto e non porta mai Dio come risposta alla domanda. Non pone neanche domanda. Coelet procede in una constatazione brutale del reale e in un onesto riconoscimento del vero. Il reale è che tutto è vanità, il vero è che Dio è Dio. Dio non gli dà alcuna utilità nel suo modo di procedere, non è neanche una consolazione, è un presentarsi di qualcosa che sta di fronte alla realtà, è un faccia a faccia, una specie di opposizione tra la realtà è così, ma, dice Dio, io vi dico. Per alcuni versi non è la conclusione coerente del suo discorso, abbiamo visto. È la contraddizione, è l'altro, che non attenua per niente la rudezza o la radicalità della constatazione della realtà. Dio non serve a rendere accettabile lo scandalo della morte o dell'ingiustizia, o a renderla tollerabile. Non dirà mai Coelet: dal punto di vista di Dio c'è un ordine superiore, le cose sono meno tragiche, c'è un senso. Dio non deve essere utilizzato per evitare che egli entri come il pezzo che manca al nostro sistema religioso, no? O come una testimonianza idealista che ci consola di fronte alla vanità. Sì, tutto è vanità, ma tanto io so che so con Dio, no? Dio muore, ma tanto sa che risorge, no? Questa è la religione a uso. Il Dio di Coelet non è utilizzabile, ma è incessantemente lì presente, come contraddizione, come, sì, come partner. Dio è presente, ma non a nostra disposizione. Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Ecco la parola di Coelet sulle incompatibilità. Anche qui vi prego di non fare eccessive trasposizioni, poi ognuno se la cava, c'è la Chiesa che ci aiuta. Cerchiamo di essere coerenti con Coelet. Per esempio, non pensiamo troppo a Gesù Cristo, anche se poi in realtà può essere utile pensarci, ma voglio dire, Coelet, pensiamo a quando vive, a come vede la realtà, no? Ecco perché non si può accusare Coelet di fare un Deus ex machina, una soluzione, dopotutto la lacerazione provocata dalla constatazione della vanità, dopo i poverissimi risultati ottenuti dalla Sapienza, su cui fa fondamentalmente una spietata ironia e umiliazione, no? Salvando qualche briciola di Sapienza, arriva appunto il Deus ex machina, la risposta, no? È diverso il piano della constatazione della realtà, cioè tutto è vanità, dal piano dell'affermazione della verità. Cioè, io devo guardare in giro e dire quel che è poca cosa, ma lui viene a dirsi. È diverso, ripeto, il piano della mia, della nostra constatazione della realtà e il piano della verità che viene a rivelarsi, appunto, a affermarsi. Lei viene. Non la costruisco io come il culmine della mia lettura della realtà. Quando Coelet dice a proposito di Dio, ma io dico, ma io so, si situa sul piano della proclamazione della verità e della decisione che ci viene chiesta. È la testimonianza, non l'apologetica, appunto. Di fronte a questa proclamazione che la verità fa di sé, si crede o non si crede, si dà fiducia o no, si decide. Non si pensa, non ho una visione della realtà. C'è una decisione da prendere. Detto diversamente, Coelet non conduce l'ascoltatore per mano su un cammino ragionevole, verso l'accettazione facile di un Dio consolante, ma abbiamo visto ci conduce attraverso l'abisso della vanità. E lì, nell'abisso della vanità, c'è una decisione da prendere. E l'abisso resta abisso, anche se Dio è accettato e creduto. È la situazione dell'incondizionato, Dio è l'incondizionato e anche la scelta di Lui in qualche maniera è incondizionata, si può dire senza causa e senza ragione, perché ti vede incontro, perché si testimonia, perché si dà. La proclamazione di Coelet da parte, la proclamazione di Dio da parte di Coelet non è fatta per convincere, per risolvere i problemi. Dio è Dio. Questo è perché è. E ti chiede di fidarti. Dio non è un problema, ma è la situazione esistenziale radicale. In questo senso è il senso della libertà, certo. Ma non perché la tua libertà lo incontra come problema, lo incontra anche come problema, ma l'incontro con Lui è l'incontro con Lui, è Lui che ti si fa incontro. Ed è il senso della tua esistenza che viene deciso, non un problema. Del resto, questo lo si capisce bene in Gesù Cristo, Dio non ci dà la soluzione di un problema con Gesù Cristo. Ci dà un'esistenza. Perché la differenza tra il problema e la situazione esistenziale è che perché ci sia problema occorre che i dati del problema siano conosciuti, che si abbiano tutti i dati, che si possa attraverso delle procedure arrivare a delle conclusioni precise. In questo caso basta un ragionamento corretto che utilizzi i dati per arrivare alla soluzione del problema. Ma una situazione esistenziale non si pone come un problema. Nelle situazioni esistenziali non si hanno mai tutti i dati. Chi ha i dati della sua vita in questo momento? O chi decide perché ha tutti i dati? E non c'è neanche coerenza tra i fattori. E nonostante tutti gli sforzi di analisi, di coerenza, di ascolto, tu non arrivi mai a una soluzione. In ogni situazione esistenziale, politica o individuo o personale, non ci può essere che una decisione. O mi sbaglio? Occorre decidere, tagliare il nodo, con l'incertezza che questo comporta. Uno che ha paura dell'incertezza non deciderà mai. No. Così di fronte alla situazione esistenziale estrema non c'è soluzione. Non ci può essere che la decisione. Per questo Coelet non cerca di convincere sull'esistenza di Dio, sulla realtà di Dio, o che ha ragione, o che le cose che dice Dio sono più belle di quelle che dicono gli altri. No. O che ti troverai meglio. Si potrebbe dire con una formula, il tutt'altro è tutt'altro. Io posso solo dire che egli è e che egli attende da me la mia fede. No. Questo mi pare in qualche maniera il senso ultimo di questo andamento critico di Coelet. Cioè il portarti alla decisione. Allora incominciamo questo faticoso, almeno per me, seguire il tema di Dio. Anche qui vi ricordate che sui vari temi ci siamo introdotti con delle frasi. Ricordate il tema della sapienza, l'avevamo introdotto con quella frase di Einstein, quando sono venuti a dirgli che è scoppiata la bomba. E ha detto, Dio mio, non tutto è possibile a questo mondo. Tutta la sapienza è lì. I limiti da riconoscere. Il cercare di ragionare sapendo che siamo limitati. Tutto qui, la sapienza dell'uomo, no? E qui il discorso su Dio. Vorrei iniziare con una citazione di Hammarskjöld. Se qualcuno ha il diario spirituale di Hammarskjöld, se me lo passa, perché per qualche anno l'ho un po' inseguito così a orecchio, chiedendo, senza trovarlo. Dunque Hammarskjöld era segretario dell'ONU, è caduto, probabilmente non si è mai saputo, ma per un sabotaggio in una spedizione in Africa. È uno svedese protestante di altissima spiritualità, no? Io ho letto parecchie frasi qua e là di grande profondità, di grande interiorità. Dovrebbe avere appunto un diario spirituale, credo. Allora, una frase di Hammarskjöld dice: io non so chi o ciò che ha posto la questione. Io non so quando è stata posta e io non so se io vi ho risposto. Ma io ho un giorno risposto sì a qualcuno o a qualcosa. Da quel momento ho acquistato la certezza che l'esistenza ha un senso e che la mia vita ha uno scopo. E un'altra frase di Wittgenstein, che è uno del circolo di Vienna, del filosofo del linguaggio. No? Io so che questo mondo esiste e che io gli sono aggrappato, così come i miei occhi sono nelle loro orbite, che ci sia in esso qualcosa di problematico, ciò che noi chiamiamo il suo senso. Che questo senso non risiede in lui, ma fuori di lui. Credere in Dio significa riconoscere che niente è deciso o regolato definitivamente con i dati del mondo. Credere in Dio significa riconoscere che la vita ha un senso. Beh, teniamole presenti come la frase di Einstein si illuminava man mano si parlava, probabilmente qualcosa del genere anche qui. Allora, incominciamo con la parola con cui Coelet chiama Dio, perché già questa è piena di sorprese. Elohim, chi pronuncia meglio ci mette l'H, no? Dunque, prima sorpresa è che nel libro di Coelet ci sono, a seconda di come poi si intendano certi rimandi, dai 30 ai 40 rimandi a Dio. Il doppio dei riferimenti alla vanità, tanto per dare un'idea. Cioè, noi appena si dice Coelet abbiamo le orecchie piene, vanità, 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 no? Invece Dio sembra non ne parli mai. Ebbene, di Dio parla il doppio rispetto alla vanità. Se pensate a 40 rimandi significativi a Dio su 202 versetti, vuol dire che ogni 5-6 versetti c'è un rimando a Dio. Quindi lasciamo perdere i pi lettori spiritualisti, antitragici, che sono diventati matti a dire che i temi di Dio in Coelet sono aggiunti. Che non può essere, appunto, il mesareh anche il Coelet, no? Quello che è di Dio è di uno. È evidente che se si toglie dal Coelet tutto ciò che riguarda Dio, per fare di questo libro un libro di saggezza profana, lo si disossa, lo si disarticola completamente, no? Allora, Elohim sempre è chiamato così, mai con il nome specifico con il quale Dio si è rivelato al suo popolo, il famoso tetragramma impronunciabile e che noi poi abbiamo vocalizzato in maniera arbitraria come Yahweh. No. Elohim invece è la parola che è usata per esempio in Genesi 1, che designa Dio in generale, un plurale di astrazione di Eloah, nome di Dio. La traduzione appunto più vicina alla nostra sarebbe di Elohim, sarebbe la divinità. Cioè sarebbe come se noi, invece di dire Gesù Cristo, che è il nome proprio del nostro Dio, comunque della Trinità, no? Dicessimo la divinità. Anche se è equivoco dire la divinità perché appunto introduce nel campo delle religioni generiche, mentre vedremo per Coelet Elohim è il Dio che ha creato. D'altra parte ci sono moltissime differenze tra la divinità dei popoli circonvicini e Elohim. Basterebbe il rapporto che Elohim stabilisce con la coppia, con l'uomo e la donna. Il rapporto appunto con la creazione, come narrato, eccetera, ma non ci interessa adesso questo. Malgrado queste differenze, se nella Bibbia ci fosse solo Elohim, sarebbe possibile in qualche maniera iscrivere questo Dio nel Pantheon, cioè metterlo insieme agli altri dei delle religioni. Si potrebbe tradurre Elohim con la parola tuttofare, che significa tutto e qualunque cosa, cioè Dio. Dicendo Elohim si direbbe la stessa cosa di quando un musulmano dice Allah. Ma questo appunto è impossibile da adottare, questo atteggiamento che è restrittivo e lassista insieme, no? È impossibile da adottare nei confronti del Dio biblico perché Elohim si è rivelato come Yahweh. Egli ha comunicato il suo nome, si è identificato. Elohim Yahweh, non è un Dio, è quel Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, Giacobbe, eccetera. E la storia nella quale è entrato Yahweh non è assolutamente paragonabile alle leggende, ai miti, alle cosmogonie, alle epopee relative a tanti altri dei. Quando quindi si legge Elohim, bisogna aver ben chiaro che è quel Dio. E perché allora Qohelet usa solo questo nome Elohim? Perché questa scelta? Penso che si debba pensare in maniera spontanea, evidente, al desiderio di Qohelet di scavalcare il particolarismo ebraico. Cioè non va subito, non parla, virgolette, è equivoco la cosa, non mette avanti il suo Dio singolare in qualche maniera. Forse usa, forse, punto di domanda, usa la stessa tattica di Paolo a Atene, quando Paolo, ricordate, parte dalla divinità, dal Dio ignoto nel quale tutti gli ateniesi, il Dio poeta,